redigio.it e la storia continua.
Tempo e vita, questa è la seconda parte. Mi raccomando, leggetevi la prima, altrimenti questa seconda non ha senso. Non vi dico l'angoscia e il bisogno di rilassamento dopo un così agitato riposo notturno. E insieme il piacere che sia finalmente terminato. Raccolgo in fretta e fuori a tutte le idee. Mi domando mentalmente in quale giorno della settimana mi sia svegliato e mi preparo ad andare al lavoro, questa volta sul serio. Queste ore di preparazione e di viaggio sono da me considerate come un tempo complementare del tempo non libero. Quindi le ho comprese nelle 12 ore delle quali ora vi parlo. La bella strada che si snoda, diritta e ordinata, attraverso i vasti campi di grano, riso e piantagioni di pioppi, da Novara a Biandrate, mi è ormai familiare a tal punto che potrei disegnarla topograficamente a memoria. Ma questo percorso a ciclo ripetitivo, 4 volte al giorno, come massimo e 2 come minimo, non mi appare monotono. La natura procura ogni giorno un nuovo scenario, giocando con i raggi di luci, cambiando di colore e di forma ad ogni chilometro e facendo assumere alla vegetazione svariate e indescrivibili sfumature. L'orizzonte, durante le mattine limpide, è coronato dalla bianca catena delle Alpi e la dritta strada appare ad un tratto come le si diriga incontro, come se vi si fosse irresistibilmente attratta. Candidi, snelli uccelli palustri dal lungo collo sorvolano sospettosi in primavera i grandi specchi d'acqua delle risaie, nella speranza di trovare qualche cosa che nutrirsi. Dopo questo allettante viaggio, durante il quale devo badare più al traffico e alle segnalazioni stradali che al paesaggio, raggiungo crocevia di Biandrate e poi lo stabilimento, dove trascorro tutte le ore della giornata veramente impegnato. A me piace il lavoro e il mio mestiere. L'idea di collegare fili elettrici si è radicata in me fin dall'infanzia. All'età di 3 o 4 anni il mio gioco preferito consisteva nel tendere da un capo all'altro della casa dei fili di lana, seta o cotone che riuscivo a sottrarre dalla cassetta di cucito di mia madre, simulando grandi linee aeree elettriche. Per questo ancora oggi, pur avendo superato i 25 anni di attività, quando prendo in mano dei fili elettrici mi sembra di giocare, di essere tornato piccolo. Ora però gioco con più intelligenza, astuzia e abilità, facendo della tensione elettrica quello che mi pare. L'idea del gioco durante il tempo non libero fa sorridere chi entra nell'industria unicamente per necessità, costume o per il genere dei studi compiuti, che spesso non danno molta scelta. Si tratta però principalmente di individui di taglio moderno, dalle ambizioni impersonali, i quali, arrancando affannosamente sui fili, senza riguardo per nessuno, causano il cosiddetto avvelenamento dell'operosità. Individui, purtroppo, tenuti in grande considerazione dalle moderne teorie di automazione industriale e che si servono di essi per poter supplire a certe mansioni insite nei processi di automazione industriale, laddove il servomeccanismo non ha avuto successo. Certamente in questa atmosfera il gioco finisce e incomincia una serie di situazioni penose, le quali fanno sentire più che mai il desiderio del tempo libero. Situazioni naturalmente avvertite soltanto da quegli individui che hanno cominciato a lavorare in officina molti anni or sono, contesi, stimati e valorizzati dagli imprenditori. Oggi invece si lavora più di menti e meno di braccia. Ma le menti sono deboli e devono essere spesso fosforizzate, altrimenti rischiano di annebbiarsi nella ricerca affannosa dell'irraggiungibile perfezione assoluta. Non si fa in tempo a comprare una macchina o un oggetto e portarlo a casa che il giorno dopo ti accorgi che è già superato, oppure 24 ore prima avevano garantito che esso era ciò che di meglio si potesse desiderare. Ma vedi i detersivi, tanto per fare un esempio. Dalla cenere siamo arrivati ai lavanti biologici, che alla fine ti accorgi che in casa la moglie, per lavare qualcosa di riguardo, usa semplicemente il sapone. Che dire poi di quella fabbrica svedese di prodotti chimici, il cui personale è stato ridotto a due sole unità, il principale e la segretaria. Il principale, cosa strana, possiede due chiavi, una per il cancello d'ingresso e una per dare inizio alla produzione dello stabilimento. I clienti o fornitori entrano con i loro mezzi e si presentano alla segretaria, la quale, in base al tipo di richiesta, indica la corsia di carico o scarico, verso cui il mezzo si deve dirigere. Dopodiché, il cliente o fornitore deve esclusivamente presentarsi al principale per le regolarizzazioni contabili. Con questo sistema sembrerebbe che l'umanità, a furia di innalzarsi, arrampicarsi sui fili, abbia toccato finalmente il cielo. Ma non è così, perché la realizzazione e il mantenimento di un impianto del genere hanno richiesto lavoro e impegno da parte di uomini specializzati nel settore dell'automazione, sottraendole forse ai ranghi dell'industria chimica. Nulla è quindi mutato radicalmente. Ancora una volta la natura ha concesso solo una semplice trasformazione, in quanto i vantaggi ottenuti da una simile metamorfosi penso siano trascurabili. Ma torniamo a casa, dove, ahimè, non dovrebbero essere certi problemi per iniziare il mio tempo libero di circa 4 ore. Sono le 18, ripercorro distrattamente la strada e raggiungo finalmente casa mia. Ma tutti mi attendono con ansia, la moglie, il figlio, il cane, sì, anche il cane, che attende pazientemente tutto il giorno l'ora del mio ritorno, consapevole che il suo tempo di svago corrisponde con il mio tempo libero. L'accoglienza che ricevo da mio figlio e da mia moglie è un po' meno euforica di quella del cane, ma altrettanto sincera, dopodiché mi accingo a godermi un poco di meritato tempo libero. Ma subito mi accorgo che non è esattamente così. La casa, dolce casa, è diventata oggi un'azienda dove è necessario controllare le entrate e le uscite, altrimenti si rischia di fallire. Come ogni azienda, anche in famiglia, è quindi necessario riunire di tanto in tanto il consiglio per risolvere i problemi che si presentano. Per esempio, un mal di pancia di un familiare, che per curarlo un tempo bastavano alcuni decotti di erbe selvatiche, mentre oggi si vuole il dottore, il professore, l'analista, i raggi, le elettroterapie. Non c'è scampo. Ti ci trovi in mezzo senza neanche accorgertene, senza avere la possibilità di dire di no. Non parliamo poi dei conti che ne derivano. Ci vorrebbe l'elettrocardioportafoglio per registrare i sussulti del cuore quando si riceve la parcella. Perciò, e però, in effetti, basta pagare e tutto si risolve. Con il vile denaro, nella vita moderna, si fa tutto, si può tutto. Ecco quindi che l'umanità si trova ancora dipendente dalle leggi universali e senza poterle modificare. È quindi una grande illusione credere in un giorno in cui l'uomo non avrà più nulla da fare. Secondo me oggi si potrebbe già stare bene nella vita, con più tempo libero, a un livello magari più basso, ma esteso a tutti i popoli della terra, compresi quelli sottosviluppati. Ma la ragione per cui ciò non si attua è semplice, e l'ho già detto. Ogni uomo moderno vive la giornata, quindi niente impegno, niente grattacapi, niente soddisfazioni e niente avventure. Ma ritorniamo al mio tempo libero, pregandovi di scusare le mie divagazioni. Oltre ad assolvere gli altri innumerevoli compiti, spesso devo seguire il figlio negli studi, ora per la matematica, alla ricerca di un risultato che mi lascia dei dubbi fino a quando mi accorgo che si tratta di un errore di stampa del libro. E non vi dico il prezzo del libro con gli errori. Ora per il francese, dove le cose vanno ancora peggio, perché l'intero testo, pagato profumatamente, non è altro che un insieme di frasi già tradotte, con delle punteggiature al posto di certe parole. I compiti consistono nel completare la frase con la parola o il verbo necessari, che il figlio deve imparare pappagallescamente a scuola, allo stesso modo di come si svolgono certi quiz enigmistici. E come si vede, anche il sistema di istruzione deve economizzare tempo e inchiostro, per cui le sole frasi, naturalmente con i puntini, fanno risparmiare tempo al professore che scrive il libro e al tipografo che lo stampa. A volte mi tocca accompagnare la moglie a fare le compere in città, oppure dal dottore, dal dentista. Devo pagare la pigione, le spese di questa o di quell'altra, insomma, un'infinita serie di impegni che non lasciano respiro fino all'ora di cena. Finalmente tutti a tavola. Si respira e si gode un po' di tepore familiare, allietato dal profumo della mensa. E speriamo che almeno questa duri e che non venga troppo sinteticizzata nei cibi al punto da renderli indesiderabili. È recente la notizia che in Germania si stanno producendo delle bistecche di plastica. Immaginate, se ciò dovesse accadere anche da noi, che sfacelo, che fine miserabile farebbe la nostra povera mensa. Per fortuna noi siamo soltanto arrivati agli omogeneizzati. Ecco dunque, finalmente, dopo cena qualche minuto di riposa. Sfoglio una rivista, un libro, fino alla fine delle 4 ore dedicate al tran tran familiare. Poi eccomi finalmente la domenica. 16 ore di assoluta libertà, ma che si riducono il più delle volte a 8-10 ore, quando si rende necessario il mio intervento in stabilimento per lavori e manutenzione. In questa occasione mi trovo di fronte a un grande bivio, anzi a un trivio. Una grande strada che conduce al lavoro, fonte di soddisfazioni e di esistenza. Una strada più piccola che mi invita ad andare il weekend e infine una terza, una grandissima autostrada che termina più delle volte sul divano di casa per socchiudere gli occhi e ritemprare lo spirito. In questi frangenti la soluzione è sempre la stessa. Prima si va a giocare in fabbrica e poi si va il weekend, possibilmente in un luogo lontano dai rumori e dalla confusione. Circa i dettagli di questo tempo libero e le risultanze che spesso ne conseguono, desidero poi non parlarne perché non vorrei passare per esagerato. Qualche volta, ribellandomi alle realtà del travagliato mondo di tutti, trovo la forza di avvicinarmi al mondo dell'arte, che provoca in me una grande distensione. Così che studio spesso delle musiche classiche con il pianoforte che fin da ragazzo strimpello, oppure mi reco a visitare dei castelli che sono una mia antica passione. Inoltre posseggo di riserva la passione per la fotografia e mi diverto ad esercitare nel periodo delle ferie documentando i viaggi e le belle ore trascorse, che sono per me l'unico vero tempo libero dell'anno.